parlarvi di carceri statunitensi, che molto spesso sono un vero infermo democratico. Le carceri statunitensi, molte delle quali a gestione privata, sono veri luoghi di tortura, dove i reclusi arrivano ad essere affamati e assetati, oltre che sfruttati nei lavori forzati. Vi ricordiamo due casi, quello di LaShawn Thompson, che era un 35enne della Georgia, e di Joshua McLemore, che aveva 28 anni ed era residente nell'Indiana. In carcere in attesa di giudizio vanno trovato la morte. Il primo malnutrito, letteralmente mangiato vivo da cimici e pidocchi. Il secondo, ritenuto schizofrenico, lasciato appassire tra i suoi escrementi in una cella imbottita. Questi due casi non sono eccezioni, ma solo la punta di un iceberg. Secondo i dati di Prison Policy Initiative, gli Stati Uniti hanno un tasso di incarcerazione più elevato al mondo, con 565 arresti ogni 100.000 abitanti e oltre 2 milioni di persone rinchiuse nelle 1.566 prigioni statali, 3.116 carceri federali, 1.323 istituti penitenziari minorili, 181 centri detentivi per immigrati e 80 prigioni tribali delle riserve indiane, dove è ospitato un quarto dell'intera popolazione carceraria del pianeta. Fatevi due conti. Ne parliamo con Robertino Barbieri, che è collegato con noi e che di queste faccende si occupa da molto tempo. Ciao Robertino.
Ciao Maria, buongiorno. Allora, cosa dire sulle carceri statunitensi? Allora, intanto c'è da dire che gli Stati Uniti non hanno sempre avuto una popolazione carceraria di questo genere. Tanto per intenderci, alla fine del 1979, e poi vediamo perché è importante il 1979, la popolazione carceraria americana era di circa 370.000 persone. 370.000 persone voleva dire un po' più di una persona su mille, che è più o meno lo stesso tasso di incarcerazione che c'era allora in Europa. Anzi, il tasso americano era per esempio inferiore all'epoca a quello della Francia. Attualmente le persone detenute nei carceri degli Stati Uniti sono 2.150.000 persone, è l'ultimo dato aggiornato alla fine di settembre di quest'anno, e peraltro questo dato è quasi un record positivo, nel senso che è il dato più basso della popolazione carceraria di questo secolo a settembre. Come mai c'è questa situazione all'interno degli Stati Uniti? Allora, intanto c'è un dato storico, cioè nel 1980 diventa presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Ronald Reagan, nel corso dei primi due anni della sua presidenza, lancia due importanti campagne. Una è una campagna, la famosa War on Drugs, diciamo riprende la War on Drugs che era a suo tempo stata dichiarata all'inizio degli anni 70 da Nixon, ma la riprende, diciamo, in termini molto, molto più drastici e molto più diffusi. E poi la famosa, tristemente famosa, tolleranza zero. Cioè viene dichiarato, insomma, uno stato di intolleranza nei confronti di tutta una serie di piccoli reati, non necessariamente legati peraltro alle droghe. Convive queste due campagne, l'effetto combinato di queste due campagne, inizialmente principalmente, diciamo, di quella che viene chiamata la War on Drugs e poi anche la tolleranza zero, portano la popolazione carceraria ad aumentare enormemente, tant'è vero che alla fine del secondo anno della presidenza di Reagan, quindi alla fine del 1982, la popolazione carceraria statunitense è già arrivata a più di 1.200.000 persone, cioè che è più del triplo di quelli che erano i detenuti prima che Reagan diventasse presidente. La War on Drugs ne abbiamo parlato abbondantemente già in diverse occasioni, è una War on Drugs dedicata principalmente al consumo di marijuana, che all'epoca, come anche ora, era estremamente diffuso all'interno degli Stati Uniti, quindi ha potuto fare un sacco di vittime. La tolleranza zero si esplica in tutta una serie di atti che spesso vengono presi a livello locale, cioè a livello statale, se non a livello di contea o addirittura a livello di città. Perché comunque quando si parla degli Stati Uniti bisogna sempre pensare che gli Stati Uniti sono un sistema federale, quindi c'è un'estrema differenza tra quello che può essere uno Stato e l'altro Stato, addirittura tra contee e contee. Ad esempio in California c'è un tasso di incarcerazione che a seconda delle contee può essere estremamente diverso. Tanto per intenderci, a livello federale negli Stati Uniti ci sono alcuni stati, pochi, che hanno un tasso di incarcerazione simile all'Europa, cioè quindi un tasso di incarcerazione più o meno intorno all'1 per mille, se non addirittura inferiore, mentre invece il tasso di incarcerazione, insomma, a livello federale è di circa 6 persone su 1000, tanto per intenderci vuol dire 6 volte il tasso di incarcerazione che c'è in Italia, dove peraltro ci sarebbe da segnalare che la settimana scorsa per la prima volta dopo anni è stato superato il numero di 60.000 detenuti, cosa che non avveniva più o meno dai tempi delle depenalizzazioni fatte a suo tempo al governo Monti, cioè da una decina di anni fa, e abbiamo un tasso di incarcerazione quindi che è più o meno di una persona su 1000. Negli Stati Uniti appunto questo tasso di incarcerazione è 6 volte più alto, però con delle grandi differenze, come dicevo, a livello statale. Mentre ci sono stati che hanno, come il Maine o come l'Oregon, che hanno un tasso di incarcerazione che più o meno è di 5 su 10.000, cioè quindi la metà di quello che può essere il tasso di incarcerazione che c'è in Italia, ci sono altri stati come ad esempio l'Alabama o la Florida che hanno un tasso di incarcerazione che arriva a circa l'1% della popolazione. A questo enorme tasso di incarcerazione va aggiunto un altro dato, che è quello delle persone che in qualche modo sono private della loro libertà in varie forme, quindi dalle persone internate all'interno di istituti psichiatrici, alle persone che sono nelle comunità riabilitative, ma anche alle persone che hanno sistemi come possono essere gli arresti domiciliari o comunque la limitazione di tutta una serie di libertà. E questo numero è stato investigato per la prima e l'unica volta all'inizio della presidenza Obama dal Dipartimento di Giustizia, e da allora nel 2009 era di circa 7.250.000 persone, che significa più o meno il 2% della popolazione totale, che è un tasso veramente enorme. Praticamente una persona su 50 aveva qualche forma di limitazione della propria libertà, che potevano andare da forme di internamento nelle carceri, in istituti manicomiali, in comunità, eccetera, a forme invece più blande come il divieto di uscire nelle ore notturne o il divieto di poter uscire dalla propria dimora o altre cose di questo genere. Questo appunto è l'effetto che ancora ora, dopo 40 anni e passa dall'inizio delle campagne di Reagan, si avverte negli Stati Uniti, anche perché diciamo in questi ultimi 40 anni non c'è stata alcuna svolta anche politica rispetto a questa impostazione, anzi addirittura ci sono stati, diciamo così, dei peggioramenti, di cui ad esempio uno dei peggioramenti fondamentali è stata la famosa legge dei tre colpi varata dal presidente Clinton all'epoca della sua permanenza alla Casa Bianca, e che prevede che al terzo reato per cui viene condannata una persona che i giudici ritengano abbastanza significativo, una persona può essere condannata all'ergastolo. Tanto per intenderci, negli Stati Uniti ci sono circa 200.000 ergastolani, cioè quindi una cifra enorme, circa il 10% della popolazione carceraria è composta di ergastolani, però meno del 50% degli ergastolani presenti sono stati condannati per omicidio. Gli altri o rientrano nella legge dei tre colpi oppure per altri reati.
E la legge dei tre colpi è una legge terribile, quella per la quale basta aver commesso ed essere stati condannati per tre reati, anche se non di grande importanza, e si finisce seppelliti in carcere.
Eh sì, come dicevo, è uno dei tassi, è uno dei motivi fondamentali che spiega il tasso di incarcerazione. Tra l'altro, come stavamo dicendo prima, in questo sistema di giustizia, che comunque negli Stati Uniti è un sistema federale, le leggi poi devono essere implementate a livello locale, no? E quindi, ad esempio, la legge dei tre colpi è una legge che poi è rientrata nella giurisdizione di quasi tutti gli stati. Pensa che nel totale di tutti gli stati, solo 7 stati e il Distretto Federale di Washington non hanno mai compreso all'interno della loro giurisdizione la legge dei tre colpi. Ad esempio, in California c'è un numero enorme di ergastolani che sono in prigione proprio per la legge dei tre colpi. Tra l'altro, una delle persone che all'interno del sistema, diciamo così, giudiziario californiano ha più applicato questa legge è l'ex vicepresidente, non l'ex vicepresidente, l'attuale vicepresidente, scusami, Kamala Harris, che per molti anni è stata procuratrice statale della California, che è più o meno il corrispondente del ministro della giustizia dello Stato della California, e si è sempre opposta a qualunque modifica appunto di questa legge, della legge dei tre colpi.
Chiarissimo. E quindi andiamo avanti?
Quello che poi rende, cioè come mai si è arrivati a questa situazione? Questa situazione, c'è un sociologo francese che è per me molto un faro nella notte per quanto riguarda le questioni, diciamo così, legate alla politica giudiziaria, ossia Loi Lachin. Lui la chiama iperincarcerazione. Loi Lachin, tra l'altro, è un sociologo che da molti anni vive negli Stati Uniti, quindi conosce molto bene la situazione americana. Lui vede questa iperincarcerazione legata a tutta una serie di motivi. Motivi che appunto hanno un loro delinearsi, diciamo così, anche dal punto di vista storico, a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Prima cosa che, diciamo, rientra in questo cambiamento, che per alcuni versi è un cambiamento epocale, è il legame che c'è tra questa situazione di iperincarcerazione, di estrema presenza della polizia, delle punizioni, dei controlli, eccetera, all'interno della società, e il neoliberismo. Il neoliberismo, una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare, è che è questa situazione economica, e non solo, in cui ci troviamo a vivere, noi siamo nell'epoca del neoliberismo, è un fenomeno che ha nomi e cognomi, diciamo, rispetto alla sua nascita, e questi nomi e cognomi sono quelli dei cosiddetti Chicago Boys. Chi erano i Chicago Boys? Chicago Boys erano un gruppo di economisti dell'Università di Chicago, guidati da Milton Friedman, che appunto per queste sue imprese avrà anche il premio Nobel per l'economia, i quali all'inizio degli anni 70 iniziano a lanciare delle teorie rispetto a come si potrebbe rilanciare la società capitalista, al di là di tutte quelle che sono le limitazioni che erano state messe rispetto al capitalismo, alla proprietà privata, alla capacità anche degli stessi capitalisti di poter investire e di poter produrre ricchezza, diciamo, dal welfare state che era iniziato a sorgere nel corso del Novecento con varie periodizzazioni sia nel Nord America che in Europa. Quindi loro iniziano a dire che ci vuole una società con meno Stato, meno limitazioni, meno garanzie sociali, anche perché le garanzie sociali spingono le persone a non essere competitive. Se uno sa di poter essere guarito, di poter essere istruito, di avere comunque un livello minimo di sussistenza, ha meno motivazioni per lavorare e per work hard, lavorare sodo, come dicevano loro, no? E quindi iniziano a fare tutte queste teorie. Queste teorie, tra l'altro, non sono nuove, discendono, diciamo, dalla scuola economica viennese degli anni 50. Prima che, a differenza della scuola economica viennese, che mantenne le proprie teorie, diciamo, nell'ambito accademico, queste teorie trovano una loro realizzazione. E la trovano nel 1973, dopo l'11 settembre del 1973, in Cile, cioè dopo il colpo di Stato di Pinochet. Una delle prime cose che fa la giunta cilena che arriva al potere dopo il golpe è proprio quella di chiamare tra i propri consulenti una serie di economisti provenienti da questa scuola, i Chicago Boys, e viene fuori quello che viene chiamato il miracolo economico cileno. Cioè, in pochi anni il Cile vede aumentare enormemente il proprio prodotto interno lordo, i ricchi cileni vedono aumentare enormemente le proprie ricchezze. Chiaramente questo avviene in un contesto di forte depressione. Perché? Perché fondamentalmente il neoliberismo, a differenza del liberalismo classico, che pensava che più o meno il capitalismo si dovesse sviluppare in una situazione che garantiva che dava un certo livello di libertà, perché era la libertà che poi faceva sì che gli imprenditori, le persone si sviluppassero, avessero la possibilità di sviluppare il proprio sistema economico. Il neoliberismo torna, diciamo, a quella, e questa era un po' tutta la concezione del liberalismo, no? Cioè da Adam Smith in poi, cioè il mercato è questa macchina invisibile che produce, è un motore invisibile che produce ricchezza e che fa sì che la ricchezza si diffonda nella società. La condizione per lo sviluppo del mercato è che ci sia un livello, diciamo così, di libertà non solo economica, che spinge le persone a poter sviluppare le proprie potenzialità. Il neoliberismo invece parte, diciamo, da un presupposto che è completamente diverso. Cioè, una società, secondo loro, che dia garanzie di libertà e non solo alle persone, è una società che spinge le persone a non lavorare. Perché se uno ha la possibilità di fare altre cose, se uno ha un certo livello di garanzie, e ad esempio la garanzia classica è quella proprio del sistema sanitario, no? Sistema sanitario che ti garantisce, pubblico, che ti garantisce di poter essere guarito se ti stai male, se una persona ha tutta una serie di garanzie ha meno motivazioni a lavorare, non solo, diciamo, a produrre ricchezza, a diventare imprenditore, ma anche a essere lavoratore, no? Perché comunque per produrre ricchezza sì, c'è bisogno di imprenditori, ma c'è bisogno anche di lavoratori obbedienti che poi materialmente producano questa ricchezza. Chiaramente questo loro vedono che in una società fortemente repressa, anzi sotto una giunta militare come quella cilena, queste ricchezze potevano svilupparsi. Questo spirito, in termini, diciamo così, diversi, viene poi trasferito negli Stati Uniti degli anni Ottanta. Già aveva iniziato la Thatcher, diciamo, nell'Inghilterra dalla fine degli anni 70, in cui però per tutta una serie di motivazioni, diciamo, legate anche a quelle che potevano essere la situazione istituzionale inglese, ad esempio l'opposizione della Camera dei Lord a tutta una serie di proposte molto autoritarie che fece la Thatcher, che però all'epoca vennero respinte dalle limitazioni delle manifestazioni e ad altre cose, insomma, che vennero fermate un po' dalla Camera dei Lord, mentre invece negli Stati Uniti Reagan, per tutta una serie di condizioni politiche che furono create nelle elezioni del 1980, si trovò invece ad avere via libera, no? E quindi realizzò, diciamo, questa grande riforma che procedeva da un lato su un piano sociale ed economico, quindi con la deregulation, quella che si chiama la deregulation, ma anche con la delocalizzazione, per esempio, di enormi parti della produzione. In pochi anni, nell'inizio degli anni 80, per esempio, scompare totalmente dagli Stati Uniti l'industria tessile. Fino alla fine degli anni 70 gli Stati Uniti erano il più grande produttore di abiti del mondo. Alla fine degli anni 80 praticamente sono il paese dei brand, cioè delle marche, però questi abiti vengono prodotti in Messico, vengono prodotti, insomma, fuori dagli Stati Uniti, nelle famose maquilladoras. Altri livelli, ad esempio la scomparsa del sistema sanitario pubblico, che negli Stati Uniti esisteva dagli anni 30, cioè dai tempi della presidenza Roosevelt, e che in pochi anni viene praticamente quasi totalmente smantellato, tant'è vero che poi di forme minime di sanità pubblica si riparlerà solamente quasi 30 anni, più di 30 anni dopo, con la riforma sanitaria di Obama, che peraltro non è una reintroduzione della sanità pubblica come potremmo averci noi in Europa, ma appunto queste leggi che sono quelle che creano questa enorme popolazione carceraria che appunto ancora ora gli Stati Uniti si trovano ad avere. Pronti?
Molto chiaro, molto chiaro. Benissimo, mi sembra, come dire, una buona disamina, no, delle cause che hanno portato gli Stati Uniti ad avere più carcerati in rapporto alla popolazione di qualsiasi altro paese al mondo, e per di più carcerati, come dicevamo nel nostro incipit, spesso trattati in maniera che è al limite della tortura, se non è vera e propria tortura. Ecco, i due casi di morte che abbiamo citato sono sicuramente inseriti in questo contesto. Per non parlare della privatizzazione delle carceri, della gestione privatizzata delle carceri stesse, e quindi di una dinamica che va certamente in quella direzione. Se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo.
Una cosa velocissima, appunto, le cose che si dice che sono state denunciate, appunto, anche queste morti atroci o altre cose, sono state legate anche a questo numero enorme di carcerati. Una delle cose contraddittorie negli Stati Uniti è che questi 40 anni non sono mai riusciti veramente a reinstaurare un sistema carcerario che potesse essere in condizioni umane. Una cosa che vorrei dire è che comunque questa tendenza, appunto, come dicevo anche prima, come dice anche l'aumento del numero dei detenuti che c'è stato in Italia, è una tendenza che poi dagli Stati Uniti in forme diverse si è diffusa anche in Europa. Quindi l'attenzione nei confronti delle carceri e in genere dell'apparato repressivo dello Stato deve sempre rimanere massima. Con questo io ti ringrazierei e saluterei tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Blackout.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao Maria, grazie, ciao.